Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù giunse ad una città della Samaria chiamata Sicar, vicina al terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe suo figlio. Qui c'è il pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, stanco del viaggio, sedeva presso il pozzo. Era verso mezzogiorno. Arrivò intanto una donna di Samaria ad attingere acqua. Le disse Gesù: «Dammi da bere». I suoi discepoli infatti erano andati in città a far provvista di cibi, ma la samaritana gli disse: «Come mai tu che sei giudeo chiedi da bere a me che sono una donna samaritana?» I giudei infatti non mantengono buone relazioni con i samaritani. Gesù le rispose: «Se tu conoscessi il dono di Dio e che è colui che ti dice dammi da bere, tu stessa gliene avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato acqua viva». Gli disse la donna: «Signore, tu non hai un mezzo per attingere, il pozzo è profondo. Da dove hai dunque quest'acqua viva? Sei tu forse più grande del nostro padre Giacobbe, che ci diede questo pozzo e ne beve lui con i suoi figli e il suo gregge?» Rispose Gesù: «Chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete, ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete, anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui sorgente di acqua che zampilla per la vita eterna». «Signore», gli disse la donna, «dammi di quest'acqua, perché non abbia più sete e non continui a venire qui ad attingere acqua». Le disse: «Va a chiamare tuo marito e poi ritorna qui». Rispose la donna: «Non ho marito». Le disse Gesù: «Hai detto bene, non hai marito. Infatti hai avuto 5 mariti e quello che ora hai non è tuo marito. In questo hai detto il vero». Gli replicò la donna: «Signore, vedo che tu sei un profeta. I nostri padri hanno adorato Dio sopra questo monte e voi dite che è a Gerusalemme lui il luogo in cui bisogna adorare». Gesù le dice: «Credimi, donna, è giunto il momento in cui né su questo monte né in Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate quello che non conoscete. Noi adoriamo quello che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. Ma è giunto il momento, ed è questo, in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, perché il Padre cerca tali adoratori. Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono adorarlo in spirito e verità». Gli rispose la donna: «So che deve venire il Messia, cioè il Cristo. Quando egli verrà ci annuncerà ogni cosa». Le disse Gesù: «Sono io che ti parlo». In quel momento giunsero i suoi discepoli e si meravigliarono che stesse a discorrere con una donna. Nessuno tuttavia gli disse: «Che desideri?» o «Perché parli con lei?». La donna intanto lasciò la brocca, andò in città e disse alla gente: «Venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto, che sia forse il Messia?». Uscirono allora dalla città e andavano da lui. Intanto i discepoli lo pregavano: «Rabbì, mangia». Ma egli rispose: «Ho da mangiare un cibo che voi non conoscete». E i discepoli si domandavano l'un l'altro: «Qualcuno forse gli ha portato da mangiare?». Gesù disse loro: «Mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere la sua opera. Non dite voi, ci sono ancora 4 mesi e poi viene la mietitura? Ecco, io vi dico, levate i vostri occhi e guardate i campi che già pioggeggiano per la mietitura. E chi miete riceve salario e raccoglie frutto per la vita eterna, perché ne gode insieme chi semina e chi miete. Qui infatti si realizza il detto, uno semina e uno miete. Io vi ho mandato a mietere ciò che voi non avete lavorato. Altri hanno lavorato e voi siete subentrati nel loro lavoro. Molti samaritani di quella città credettero in lui per le parole della donna che dichiarava: mi ha detto tutto quello che ho fatto. E quando i samaritani giunsero da lui, lo pregarono di fermarsi con loro ed egli vi rimase 2 giorni. Molti di più credettero per la sua parola e dicevano alla donna: non è più per la tua parola che noi crediamo, ma perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che questi è veramente il Salvatore del mondo. Parola del Signore.
Pagina del Vangelo secondo Giovanni, ricca di situazioni, di insegnamenti, personaggi che ci aiutano ancora una volta a riflettere su quella che è la nostra vocazione alla vita. Così vorrei dare uno sguardo rapidissimo a questa pagina. Perché ricordate la scena introduttiva, Gesù, il viaggio, mezzogiorno, il calore, la stanchezza, Gesù seduto sul bordo di un pozzo perché ha faticato, stanco, ma contemporaneamente compare quella donna samaritana che è andata a prelevare l'acqua. È un mestiere che la tiene impegnata tutti i giorni, naturalmente questo rimanda a un contesto nel quale si deve dar da fare per tutte le incombenze della vita quotidiana, la fatica di vivere. Ecco, la scena è impostata e lo sviluppo poi della narrazione in questa pagina evangelica proprio tenendo conto di questo che è un fenomeno molto comune. È vero, ci sono tempi nella nostra vita in cui siamo in grado di muoverci con grande slancio, con grande fervore, con grande entusiasmo, ma arriva il momento in cui la fatica ci assale, fatica che diventa stanchezza, fatica che diventa un disagio, fatica che diventa difficoltà a renderci conto di quali sono i buoni motivi per continuare a impegnarci quotidianamente nei nostri doveri e così via. La fatica di vivere. E vedete, determinante nella narrazione evangelica è il fatto che questa fatica di vivere, comunque si presenti nella nostra esistenza umana, è attraversata dalla presenza di Gesù, perché anche lui è stanco. Anche lui è affaticato, per questo è in viaggio, e il suo viaggio passa proprio attraverso quella che è la nostra realtà umana, la nostra fatica di vivere, e così come in questo modo, ripeto, possiamo intendere tante situazioni che ci riguardano personalmente o anche nell'ambito di situazioni che ci collocano all'interno di un cammino di generazione, fenomeni di di avvilimento, di stanchezza, di ripiegamento, di scontentezza, che diventano quasi un clima condiviso in modo comunitario. Ebbene, la fatica di vivere. Ebbene, a questo punto vedete Gesù si rivolge a quella donna e si sviluppa una conversazione che prende avvio da una affermazione di Gesù che rivolge a quella donna samaritana, affermazione che rivolge anche a ciascuno di noi, e a ciascuno di noi che ciascuno di noi è alle prese con la fatica di ogni giorno. E Gesù dice: ma ti sei accorta che questa vita tua è un dono di Dio? Una affermazione che sembra scontata, che sembra ovvia, ed è un'affermazione sempre dotata di un valore fondamentale. E devo dire che spesso ci dimentichiamo di come sia vera e inconfutabile questa affermazione di Gesù, ma la vita ti è donata. E tutto quel che riguarda poi il modo di intendere il seguito degli impegni, delle relazioni, dei doveri a cui ci si dedica quotidianamente, per cui ad un certo momento si registra tanta fatica, tutto dipende da quel dono che ci è stato conferito, il dono di essere creature viventi, il dono di stare in questo mondo perché Dio ci ha voluti, ci ha chiamati, ed ecco, la vita è il dono primario e rivelazione per noi di quello che è l'impianto fondamentale della nostra esistenza umana. Noi esistiamo in quanto siamo fondati su questa iniziativa gratuita dell'amore di Dio. Ti sei accorta di come te ne sei dimenticata? Dice Gesù a quella donna, di come il dono viene da Dio e la tua vita è dono che tu hai ricevuto. E vedete che dice di dopo, la conversazione si sviluppa per gradi, ma mi sembra che questi siano i passaggi fondamentali. Intanto vedete, è proprio quella vita che prende forma, che si sviluppa, che assume una sua preziosa, proprio consolazione, man mano che vita donata che abbiamo ricevuto si apre a tutte le possibilità di incontro e tutte le possibilità di promozione della vita altrui. Viviamo per far vivere, e quel dono che abbiamo ricevuto è un dono che man mano si sviluppa nella grande consolazione di far della nostra vita una occasione propizia per sostenere, incoraggiare, alimentare la vita altrui. Quando Gesù parla di una sete, poi c'è anche di mezzo la fame, sono gli elementi essenziali che servono a indicare per l'appunto quello che vi dicevo poco fa, e cioè per vivere dobbiamo bere, dobbiamo mangiare, poi tante altre cose, ma bere e mangiare, ma c'è una sete. E c'è una sete che diventa sorgente, vedete, un'affermazione che per me sembra paradossale. La sete è un bisogno di acqua, la sorgente è un dono di acqua. E Gesù dice: questa è la vita. La vita quando finalmente, dice a quella donna, ti ricordi che ti è stata donata. E proprio perché ti è stata donata, ed ecco, in te diventa una sorgente che può trasmettere vita, che può dare vita, che può alimentare e sostenere, incoraggiare la vita altrui. E questo, vedete, è fondamentale. E poi Gesù, procedendo nella conversazione, arriva a una affermazione ancora straordinaria. Passando attraverso alcuni particolari che riguardano proprio la vita personale di quella donna, poi problemi di carattere dottrinale, perché sono samaritani lì in quel paese, mentre Gesù è giudeo come gli altri della sua gente, ma Gesù dice a un certo punto: vedi che là dove la vita ti è donata, ecco che procedendo in quel cammino che man mano promuove, sostiene quelle relazioni che danno aiuto alla vita altrui, e allora la vita diventa motivo di consolazione, quel dono veramente porta a frutto il gusto di essere non solo depositari di un dono, ma essere sorgente in grado di trasmettere doni di varia natura a quelli che ne hanno bisogno. Procedendo in questa direzione, Gesù dice: così imparerai ad adorare, dice, in spirito e verità. Adorare, adorare è un verbo che sembra alludere a chissà quale cerimonia solenne e chissà quale atto di devozione riservato a delle personalità particolarmente motivate nei loro atteggiamenti di religiosità. Ed ecco, Gesù parla di quell'adorazione che lui descrive, notate bene, abbiamo ascoltato poco fa, quella condizione nella quale ci troviamo quando ci rendiamo conto che siamo cercati dal Padre. Il Padre cerca questi adoratori, dice Gesù. Allora vedete, adorazione non è riservata a dei personaggi straordinari, adorazione è quel modo d'essere della nostra vita quando man mano siamo nelle cose comuni della nostra quotidianità, si intende bene, non c'è bisogno di ricorrere a chissà quali soluzioni grandiose o devozionali, ma quando ci accorgiamo che siamo costantemente cercati da Dio nostro Padre, e cioè cercati, vedete, come figli e cercati come coloro che partecipano alla unica grande famiglia umana. E allora la prospettiva qui si apre smisuratamente. E vivere per far vivere, sì, vivere per trasmettere la vita, e qui ecco un clima di adorazione che, ripeto, qui Gesù prospetta a tutti quanti noi, nella semplicità della nostra fatica quotidiana, della nostra ricerca, del nostro modo di stare al mondo, dove la vita funziona, prospera e porta frutto man mano che ci sentiamo sempre più consapevoli di essere cercati da Dio, nostro Padre, perché siamo parte di una storia che raccoglie l'umanità intera in un disegno di famiglia. Il Padre cerca tali adoratori. E vedete, qui davvero sentiamo che la nostra vocazione alla vita prende slancio, prende valore, e ci sentiamo davvero partecipi di una vicenda che va ben al di là di tutte le difficoltà che quotidianamente ci affliggono, per cui siamo stanchi, per cui siamo affaticati. Ma la fatica di vivere diventa adesso il modo per partecipare a una storia grandiosa dove ogni situazione difficile o tribolata che comunque dobbiamo affrontare si inserisce dentro a questa storia di famiglia, dove è l'umanità intera che viene man mano componendosi in obbedienza all'amore eterno di Dio, il Padre che cerca i suoi adoratori. E in più, e poi concludo, vedete, qui nel brano evangelico ad un certo momento la donna di Samaria ritorna nella sua città e ci sono di mezzo i discepoli del Signore. E con i discepoli Gesù fa un discorso ulteriore, c'è anche qui il problema non solo della sete ma della fame, ma bisogna mangiare per vivere, sì, bisogna mangiare, se no si resta debilitati, che fatica a viaggiare, ne parlavamo. E a questo punto Gesù dice: guardate i campi, e dice: mancano 4 mesi alla mietitura. 4 mesi. Dunque siamo in pieno inverno, perché la mietitura avverrà a maggio, pieno inverno. Dice: state attenti, dice Gesù, perché? Perché i campi biondeggiano. Ma biondeggiano le spighe? No, è inverno, certamente no. L'occhio dice che il campo non è manifestazione di quella messe ormai pronta per la mietitura. No, 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 dice Gesù, guardate bene, perché i campi biondeggiano. Già, ma Gesù dice, ecco, e qui bisognava arrivare. C'è uno che semina e uno che miete. Allora la festa è di chi miete, perché raccoglie i frutti. E lui dice: la gioia di chi ha seminato, di chi ha faticato, la gioia di chi ha compiuto quel lavoro, quel servizio, quel che ha consumato e dedicato la fatica della sua vita per quella semina, che lì per lì dove ci conduce? L'inverno. Ma dice Gesù: no, grande gioia, grande gioia. Gesù parla proprio di questa gioia di chi semina insieme con chi miete. E dove vedete tutto quello che riguarda la fatica, tra l'altro qui Gesù stesso usa delle espressioni che sono le stesse che nel brano evangelico descrivono inizialmente la sua fatica. Vedete che ogni nostra fatica di vivere è attraversata, ve lo dicevo inizialmente, sono partito da questa affermazione, ritorno a quella e qui si conclude tutto. La nostra fatica di vivere è attraversata, sempre visitata, sempre illuminata, sempre dalla presenza di Gesù. È Lui il vero faticatore, è Lui che veramente si è stancato, ed è Lui che ha fatto in questo modo quella novità, per cui ecco, stiamo man mano verificando un cammino di conversione che dura tutta la Quaresima, ma la conversione quaresimale parte proprio primariamente attraverso la conversione alla nostra vocazione alla vita. Dobbiamo ritrovare in pienezza il valore della nostra vocazione alla vita, il dono che ci è donato, il dono che ci apre alle relazioni gratuite con gli altri che sono chiamati a modo loro e che hanno bisogno di noi, come noi abbiamo bisogno di loro, all'interno di un disegno che è immenso come la famiglia umana dinanzi a Dio nostro Padre. Ed ecco, più a fondo ancora, Gesù dice: fatica di vivere? Già, attento, lo dice al suo discepolo, lo dice a ciascuno di noi, l'ha detto a quella donna, continua a dirlo ancora. E attenti, perché c'è una grande gioia poter consumare, impegnare, sviluppare, dedicare la vita a quella semina che lì per lì ci offre la scena dell'inverno. Ma grande gioia per chi semina nel contesto di questo grande viaggio nel quale la nostra esistenza umana è stata visitata e continua ad essere visitata da Gesù, che presente con la sua fatica in questo mondo ha voluto trasmettere a noi la gioia del seminatore, che già anticipa in sé la festa della mietitura. Ne andavo. Alziamoci in piedi. E ne andavo perché crede che istintivamente
si aveva terminato di nascondersi, perché la parola del Signore è tale per cui si manca, quindi chiama e adesso scompariamo. E ci chiama in credito. Credi in Gesù.